Fuoco incrociato con Carletto Fiorucci e Riccardo Serroni.
Gentili ascoltatori, buongiorno a tutti. Questa è un'edizione speciale di Fuoco incrociato. Con me infatti c'è Riccardo Serroni, con cui abbiamo a lungo fatto interviste per questa tipo di trasmissione lo scorso anno. Questa è una trasmissione speciale e anche importante, tra l'altro, perché abbiamo ospite con noi la dottoressa Chiara Bigioni, che è responsabile investimenti e sviluppo della società Rocchetta. Credo che sia la prima volta in assoluto che da 20 anni circa, da quando è sorto lo stabilimento, credo siano 20 anni o poco più, poi ne parleremo, che abbiamo la possibilità di parlare a tutto campo con un rappresentante della società Rocchetta. E a tutto campo, dico. Poi per la signora sicuramente la prima volta, la signora Chiara Bigioni, che abbiamo questa possibilità, no?
Sì, sì.
Quindi e avremo la possibilità di farle molte domande. La signora è stata così gentile, così disponibile, e ci abbiamo lavorato molto per questa cosa, per questa intervista, per la verità. La signora lo sa, ci siamo incontrati, abbiamo parlato, scritto, telefonato, e devo ringraziare per questo il nostro presidente Enrico Brunetti, che ha dato una mano per realizzare questa intervista, e naturalmente Riccardo Serroni, che sarà con me a condurre questo colloquio con la signora Chiara Bigioni, l'avvocato, e naturalmente per la regia Giancarlo Pascolini, e anche per il montaggio poi della stessa intervista il nostro direttore attuale responsabile Roberto Casaglia. Signora, prima di cominciare io vorrei che lei ci parlasse per molto un po' di lei, di come è giunta qui, di come si è trovata, e poi ripercorresse brevemente però i motivi che hanno indotto la società a interessarsi della sorgente Rocchetta, che era prima di Righi, se lei si ricorda, e poi di Varnelli, che non aveva avuto un grande successo in quel periodo. Poi con la società Rocchetta si è sviluppata e si è aperta ai mercati di tutta Italia, forse anche fuori dell'Italia. Ci può narrare dall'inizio questa cosa? Intanto grazie di essere venuto.
Allora, io rispondo intanto ringraziandovi per l'invito, perché per me è un'assoluta novità, sia per quanto riguarda l'intervista radiofonica, e mi fa comunque molto piacere parlare di un'azienda nella quale lavoro ormai da 3 anni, è un'azienda comunque che conosco, perché ci sono dei collegamenti familiari che mi portano a inevitabilmente conoscerla praticamente da quando è stata acquistata, nei primi anni 90. E quindi vi ringrazio dell'invito, sono contenta di parlare di questi argomenti e spero di essere più chiara possibile. E l'azienda viene acquistata dalla famiglia Varnelli intorno ai primi anni 90. Era un'azienda di piccole, direi anche piccolissime dimensioni, perché era uno stabilimento che aveva una sola linea di produzione. Come voi sapete, la famiglia Varnelli è una famiglia di erboristi. È una famiglia che si occupa tuttora di distillerie, quindi evidentemente per un interesse relativo nei confronti di questo ambito produttivo aveva deciso di vendere l'attività di produzione acqua minerale naturale, e noi ce ne siamo interessati per una ragione molto semplice. Il gruppo che oggi è Gruppo Uliveto Rocchetta nasce come Gruppo Uliveto. Iniziamo come titolari di una concessione mineraria per l'estrazione dell'acqua minerale naturale, che è in Toscana, e l'acqua Oliveto, che è però un effervescente naturale. La ragione per cui ci interessiamo alla Rocchetta è che volevamo ampliare incrementare la possibilità di raggiungere un'utenza di mercato più varia, più grande, che è quella dei consumatori di acqua oligominerale, o detta più semplicemente acqua naturale, che è l'acqua Rocchetta. Quindi per diciamo una semplice politica aziendale che ci ha visto nella prospettiva di incrementare la nostra attività produttiva, ci siamo avvicinati a questo sito. L'azienda era un'azienda piccola, il territorio sotto il profilo ambientale, sotto il profilo della disponibilità idrica ci trovava assolutamente interessati, e quindi è stata acquistata nel 90.
L'avrete assaggiata prima l'acqua per stabilire che era buona?
L'abbiamo assolutamente assaggiata e è piaciuta, quindi io ero ancora piccola, però insomma non staremmo qui se non ci fosse piaciuta, dopo quasi 30 anni poi peraltro.
Senta, ci può fare una fotografia dell'azienda, sì. Rocchetto, sì. Oliveto Rocchetta?
Noi abbiamo fondamentalmente le nostre unità operative che si sviluppano sotto il profilo dirigenziale a Roma, dove si trova la nostra sede legale. Sotto il profilo produttivo, chiaramente siamo ubicati qui. C'è stata una trasformazione nel tempo anche di tutto l'aspetto produttivo dell'azienda, perché noi l'azienda nasce con uno stabilimento produttivo che era dislocato a ridosso delle sorgenti più vicine a Gualdo Tadino, che poi è stato spostato successivamente in una zona industriale, perché, come ho detto prima, nasceva come stabilimento in cui all'interno si trovava un'unica linea di produzione, quando noi ora ne abbiamo sei. Noi siamo arrivati ad avere dagli anni 90 fino al più recente 2008 un incremento di 5 linee produttive, che sono organizzate in 5 linee per la produzione di bottiglie in PET, detta comunemente bottiglia di plastica, una linea esclusivamente dedicata alla produzione in vetro ed un più recente impianto asettico per la produzione di bevande, perché, come probabilmente sapete, al di là della maggiore produzione, che è quella ovviamente che porta avanti l'acqua minerale Rocchetta, che come oligo minerale, ci tengo a dire, va a soddisfare una fetta di mercato che è oltre il 70%.
Ecco, quindi... interrompo un attimo soltanto, così ci può allargare il discorso: il mercato conquistato, le persone occupate, lo sviluppo eventualmente ulteriore,
sì,
nell'espansione del vostro,
sì,
mercato.
Assolutamente sì. Intanto, ecco, questo è un discorso che un po' mi fa tornare indietro, perché l'interesse verso un'acqua oligo minerale non è solo dettato dallo scopo di avere una differenziazione dei propri prodotti tra un effervescente naturale toscana e un oligo minerale umbra. In realtà l'esigenza era di raggiungere un numero di consumatori di acqua minerale che è nettamente maggiore rispetto all'effervescente naturale, cioè il bacino di consumatori di acqua naturale è appunto oltre il 70% del mercato.
Ed è espandibile ancora?
Diciamo che è in espansione, è un settore che anche in questo periodo sta vivendo un momento di crisi, senza dubbio, però l'acqua naturale è sicuramente quella più gradita.
Ci dice gli occupati e gli sviluppi futuri eventualmente per l'occupazione?
Sì, allora...
Che è una cosa che interessa la cittadinanza, perché, come sa, in questo periodo di crisi molti,
sì,
sono disoccupati in questo,
certo,
paese.
Certo, è un periodo molto particolare, purtroppo mi trovo a dire particolarmente negativo, e un'area come questa, come tutta Italia, ma un'area come questa ne ha fortemente risentito. Cito la chiusura della Merloni, cito le difficoltà dell'industria della ceramica, così come altri settori. Fortunatamente noi siamo un'azienda sana, e ci auguriamo di esserlo in futuro. Nasciamo come acquirenti di un'azienda che all'interno aveva 15 dipendenti, ci troviamo ora ad avere un'occupazione diretta ed indiretta di circa 150 unità. Ci tengo a specificare che all'interno dello stabilimento lavorano giornalmente quasi 100 persone, tra servizi, tra impiegati, addetti alla produzione, addetti qualità, servizi di manutenzione, servizi di organizzazione meccanica, sorveglianza, imprese di pulizie, edilizia. Quindi è riduttivo parlare esclusivamente dell'occupazione legata al sito produttivo, certo, perché c'è un indotto che va dai trasportatori che giornalmente lasciano lo stabilimento per rientrarvi decine di volte durante la giornata, così come alle notevoli imprese che inevitabilmente, cercando di incrementare anche l'attività svolta sul territorio, ci troviamo a contattare per le diverse esigenze.
Sì, lei parla di territorio, una delle, diciamo, delle accuse che viene fatta a Rocchetta, perlomeno da una parte della cittadinanza, che riguarda un po' la gestione passata, era quella di non aver instaurato un rapporto molto diretto, molto stretto con la nostra comunità. Oggi sta cambiando qualcosa?
Allora, in realtà questa è una cosa che ho sentito, ho letto e francamente non condivido così tanto, nel senso che noi possiamo non esserci esposti pubblicamente rappresentando durante questi anni l'attività svolta dall'azienda, i successi raggiunti dall'azienda. In realtà il coinvolgimento col territorio c'è sempre stato, noi abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con la pubblica amministrazione e contribuito su vari fronti allo sviluppo territoriale dell'area gualdese. Abbiamo e tuttora siamo artefici di sponsorizzazioni da attività, iniziative lodevoli, peraltro portate avanti nel tempo da tanti anni, come quella dei Giochi delle Porte. Non vorrei fare un elenco tassativo dei contributi e delle sponsorizzazioni che abbiamo sviluppato in questi anni, ma ci siamo trovati a contribuire al gruppo Balestieri, al gruppo Sbandieratori, sponsorizziamo la squadra di calcio, negli anni passati quella di basket. Abbiamo contribuito allo sviluppo del polo museale, per fare un riferimento sotto il profilo culturale ad un'area che ad un ambito che è estremamente di importanza e di rilievo. Ci troviamo a coinvolgere indirettamente anche il territorio, organizzando convegni medici presso il nostro stabilimento che ci trovano ad accogliere oggi, ci hanno trovato ad accogliere oggi circa 2000 medici che soggiornano qui per 3 giorni e che sono accompagnati a visitare l'area gualdese, la Roccaflea, vengono messi in contatto
forse con gli attivi. La gente locale si aspettava interventi diciamo più visibili, più sostanziosi, più importanti forse da parte della Rocchetta?
Non lo so, guardi, le posso dire che ci troviamo oggi in una situazione in cui io forse a maggior ragione ricevo con perplessità la sua osservazione, perché nel momento in cui presentiamo un programma degli investimenti che al suo interno contiene un intervento diciamo di notevole importanza economica, ma direi anche e soprattutto territoriale,
dopo, sì,
ci troviamo comunque in una situazione di estremo contrasto, sì. Ci
ne parleremo dopo, complesso. Intanto adesso facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi sì. Riprendiamo la nostra conversazione. In studio, ricordo, con me c'è Riccardo Serroni e abbiamo ospite Chiara Bigioni, che è responsabile di investimenti e sviluppo della società Rocchetta, che è qui a nome appunto della società. Con la signora abbiamo cominciato a parlare un po', fatto un excursus storico finora e parlato un po' della fabbrica, della società. Signora, lei mi può parlare dell'attività interna della fabbrica, di come è organizzata, di come è distribuita?
Allora, come dicevo prima, attualmente vi sono 5 linee di produzione per appunto il PET, una al vetro, per il vetro e una esclusivamente dedicata alla produzione di bevande. Le fasi della produzione sono svariate, si parte dalla creazione della vera e propria bottiglia attraverso da un lato abbiamo lo stoccaggio delle preforme, si passa ad una fase di produzione bottiglia attraverso una macchina che viene definita, si chiama soffiatrice, dopodiché queste bottiglie vengono sciacquate, riempite, etichettate successivamente, confezionate in quello che noi tutti definiamo fardello e che troviamo nei nostri supermercati, nei nostri negozi quando andiamo ad acquistare acqua minerale. Successivamente i fardelli vengono organizzati su un pallettizzatore che poi conduce queste pedane nel magazzino per uno stoccaggio. Voglio sottolineare che durante questo ciclo produttivo noi effettuiamo prelievi per analisi chimiche e microbiologiche ogni 15 minuti.
Quindi i controlli sono molto efficienti.
I controlli sono serratissimi perché vengono effettuati ogni 15 minuti e per quanto riguarda la linea produttiva, e vengono effettuati giornalmente direttamente alle sorgenti, quindi fisicamente ci si reca alle sorgenti e si effettuano i prelievi. Peraltro vorrei anche far conoscere questa attività ai consumatori, agli ascoltatori, non solo ai consumatori, perché mi rendo conto che non se ne può venire a conoscere conoscenza se non viene comunicata, è un'attività estremamente importante e che noi portiamo avanti in parallelo con l'Università di Camerino, perché nonostante abbiamo il nostro laboratorio, i nostri rappresentanti di qualità all'interno dello stabilimento, affinché possa essere costantemente riscontrata la regolarità del funzionamento dei controlli qualità, le stesse analisi vengono effettuate dall'Università di Camerino. Quindi analisi prodotto costanti, analisi quotidiane presso le sorgenti e raffronto continuo con i risultati che provengono dall'università.
Questo che ha detto mi suggerisce un'ulteriore domandina, ma velocissima. Nel corso degli anni avete visto che ci sono delle variazioni chimiche o elettrochimiche nell'acqua, oppure è rimasta costante la qualità dell'acqua?
Non sostanziali, assolutamente costante, assolutamente non sostanziali.
Riccardo?
Sì, ho visto questo processo perché sono andato in visita con la scuola, con i bambini.
Beh, interessante
con la scuola, quindi molto interessante. Io però tornerei a un discorso sul territorio, perché le ripeto una domanda che feci, che lei prima ha detto non c'era mai stato, invece no, c'è. Avevamo intervistato il dottor Razzo, mi pare, anche più di una volta, sia in televisione, credo anche sia in radio. E il dottor Razzo, ad una mia domanda, gli chiese, ma molti ci chiedono perché la Rocchetta non fa le terme a via Gualdo Tadino, avendo un'acqua buona, acqua oligominerale. E allora il dottor Razzo mi rispose, perché questo non è il nostro mestiere. Siamo ancora a quel punto? Io le ripeto questa domanda perché potrebbe essere un elemento un po' dirimente rispetto anche a tutta la problematica di cui parleremo dopo, no? Con la richiesta di nuovo investimento.
Allora, purtroppo il dottor Razza non c'è più, mi fa piacere che lo ricordiate e devo senza dubbio condividere questa sua prima risposta. Non è il nostro mestiere, non è il nostro campo. Ritengo che il dottor Razza abbia fatto quell'affermazione su un presupposto fondamentale, cioè che la nostra, come ha detto giustamente lei, è una buona acqua, ma non è un'acqua termale. Sotto il profilo chimico, le acque termali hanno delle caratteristiche specifiche che le avvicinano alle acque di tipo terapeutico, piuttosto che destinate al consumo quotidiano a tavola. Senza dubbio il fatto che la materia prima acqua minerale non ha quelle caratteristiche ci porta abbastanza semplicemente a non essere interessati a questo tipo di sviluppo. Questa è una risposta che riguarda noi, riguarda l'azienda. Quindi l'acqua non è un'acqua termale, quello non è il nostro ambito, non riteniamo opportuno concentrarci su questo tipo di sviluppo. Le do però anche una risposta che riguarda il territorio e che riguarda anche il nostro momento storico. Disgraziatamente è un momento in cui, sebbene ci si vedano dei segnali di recupero, purtroppo l'ambito termale non sta vivendo un momento felice. Quindi in un periodo come questo l'amministrazione, che poi citerò anche in seguito, che ci ha in qualche modo sollecitati ad un intervento sul territorio, si è concentrata su un aspetto che potesse avere una prospettiva di sviluppo, che è quello collegato da un lato all'ambiente, dall'altro al turismo. Ambiti entrambi per i quali l'Umbria è fortemente protagonista in Italia. Quindi intervenire supportando una riqualificazione, uno sviluppo territoriale che cercasse di conciliare l'aspetto, la enorme risorsa ambientale che voi avete, che noi abbiamo come attori all'interno di questa regione, insieme ad una esigenza di tipo turistico che inevitabilmente, fortunatamente, vede la Regione Umbria come protagonista, ci è sembrato la cosa più sensata. È vero che c'è la possibilità di visitare questa regione sotto moltissimi profili, nello specifico non posso che citare gli aspetti culturali, storici e architettonici, ma anche è vero che sotto il profilo ambientale creare un'area che sia fruibile a livello di escursioni, di visite quotidiane dalla collettività e magari da parte di turisti che si trovano ad utilizzare Gualdo come zona di passaggio anche strategico per raggiungere altre località che hanno, verso le quali possono riversare altro tipo di interesse, credo sia una sollecitazione ad intervenire decisamente sensata.
Ecco, lei ha citato il turismo. Io spesso accompagno, io faccio parte del CAI, accompagno dei gruppi di ragazzi scout che vengono qui, fanno delle rotte particolari e quindi vengono anche sui sentieri a fare un giorno di attività per ripulitura dei sentieri, disegnarli, eccetera. Dall'alto dico, quella, che cos'è? Quella è lo stabilimento Rocchetta. Ah beh, Rocchetta, Gualdo Tadino, cioè non sapevano che Rocchetta era di Gualdo Tadino. Nella relazione che abbiamo inviato al sindaco quando c'era stato mandato per un parere il progetto Rocchetta, come CAI avevamo, nella relazione avevamo specificato che a Rocchetta bisognava chiedere la disponibilità a inserire il nome Gualdo Tadino anche nella sua campagna pubblicitaria.
Io però
è un
la
impegno
devo...
che si può prendere oppure no?
Ma è un impegno...
Perché un conto dire Rocchetta, un conto dire Rocchetta Gualdo Tadino, oppure se gli daranno anche la possibilità di utilizzare il PSR 6 per l'acqua Serra Santa di Gualdo Tadino.
E io sono contenta che lei mi faccia questa domanda, però la devo un po', in questo momento la devo un po' contrastare, perché io sono arrivata qua entrando in questo studio con una bottiglia da mezzo litro di acqua naturale. Allora, se lei guarda questa bottiglia e guarda l'etichetta, noterà che è presente l'immagine della Rocca Flea ed è citata la città di Gualdo Tadino. Diciamo che è citato il nome del prodotto, inevitabilmente.
Però sa che il messaggio più immediato è quello televisivo, no?
Allora, a questo punto le devo tirar fuori diciamo una delle iniziative che dal 2000 portiamo avanti, per esempio, che ci vede protagonisti come sponsor principale di Miss Italia, per citare una trasmissione televisiva. Trasmissione durante la quale premiamo la vincitrice regalando un piatto realizzato da maestri ceramisti gualdesi, che inevitabilmente fa una pubblicità.
Le tre grazie, te lo ricordo.
Esattamente. Allo stesso tempo devo anche dire, sempre sotto il profilo televisivo, che proprio nella città di Gualdo viene organizzata una serata relativa alla selezione delle finaliste. Recentemente avete visto, credo ricorderete, l'attività di marketing, comunicazione che ci ha visti collaborare con il comune e con Frate Indovino, attraverso la quale ci facevamo veicolo di comunicazione del ruolo svolto sì da Frate Indovino ma anche dalla comune di Gualdo, che aveva realizzato quella bellissima opera del presepe emozionale, facendo entrare nelle case degli italiani il nostro fardello contenente una cartolina, così come l'immagine di Frate Indovino con la specifica indicazione del comune di Gualdo Tadino in cui poter venire per visitare questa opera. È chiaro che la nostra è un'azienda che promuove il prodotto, ma mi creda, non ci risparmiamo, a mio parere, nel collegare il prodotto al territorio, anche perché non ci vediamo assolutamente niente di controproducente. Cioè il nostro è un prodotto a livello nazionale, la politica che facciamo, la politica aziendale, è una politica di commercializzazione, di produzione e commercializzazione di un prodotto nazionale, ma siamo ben felici di dire che l'azienda, che il nostro sito produttivo in Umbria e che a Gualdo Tadino. Certo, ci sono situazioni, soprattutto nell'ambito della comunicazione e marketing, in cui questo può essere un po' più semplice legandoci ad iniziative come per esempio è stata questa di Frate Indovino, e situazioni in cui può essere meno complicato, ma mi creda, lei indica la scritta piccolo Gualdo Tadino, è una scritta che ci accompagna da quasi 30 anni e che entra nelle case di tutti gli italiani, quindi mi chiedo, non si sa la provenienza, non si conosce la provenienza dei prodotti, non parlo del nostro, dei prodotti, perché questa provenienza non viene sufficientemente comunicata o perché anche a tanti non interessa? Devo inevitabilmente anche fare delle considerazioni in merito a tanti prodotti che io stessa consumo e che non sempre so da dove vengono. In questo caso specifico le garantisco che facciamo il possibile, anche perché non vediamo nulla di male nel pubblicizzare, oltre al nostro prodotto, nel contempo anche il
dottoressa,
sito di Provenienza.
Interrompo perché avevo detto che dobbiamo fare più domande, quindi sì, devo interrompere ogni tanto. Non lo faccio per cattiveria, lo faccio per la trasmissione più vivace, ovviamente, no? E sì, più ascoltabile. Lei sa che i guardesi considerano l'acqua della Rocchetta loro acqua, anche se sappiamo che l'acqua è del demanio e tutto quello che esiste, sì, sotto il territorio, minerali o acque appartengono al demanio e quindi sono gestite dalla regione, che poi naturalmente si rivale su di voi per quanto riguarda le concessioni, per quanto riguarda il pagamento delle concessioni stesse.
Sì.
Guardo più volte ha chiesto che che parte perlomeno di questa concessione fosse ritornasse al paese, ma voi dall'inizio del vostro insediamento non siete stati mai disponibili comunque a riconoscere a Gualdo una percentuale sul prodotto?
In realtà devo fare una precisazione: noi non siamo assolutamente contrari al fatto che parte...
No, questo sì, riguarda tanto la regione, quindi...
Sì, esatto, che venga...
non riguarda loro.
No, in realtà nel senso, io le posso dire che ho partecipato ad un'assemblea legislativa indetta dalla regione a dicembre dell'anno scorso, in cui credo tutti i concessionari di acqua minerale e credo anche termale erano stati invitati per dare il loro parere sulla una proposta di ridistribuzione dei canoni concessori. Noi abbiamo manifestato il nostro massimo favore affinché questo avvenga. La competenza di individuare il canone di concessione è regionale. Sì. Noi versiamo quello che la concessione ci richiede.
Ma credo che la domanda di Carletto fosse leggermente diversa, sì, cioè oltre al canone che versa la regione,
esatto,
potrebbe essere disponibile la Rocchetta a riconoscere un qualche cosa, un centesimo al litro rispetto all'acqua che imbottiglia da destinare al comune di Gualdo-Tadino?
Ma guardi, in realtà diciamo che la partecipazione o il riconoscimento di contributi, perché quello sarebbe,
certo,
all'attività di al comune di Gualdo-Tadino, cerchiamo di farlo in maniera diversa, magari contribuendo, facendoci coinvolgere iniziative che spesso lo stesso comune ci propone di fare, quindi... Per il momento
noi facciamo domande.
Deve essere bravo il comune o,
certo,
chi per lui a proporre, certo, progetti.
In realtà questo succede.
È una chiave di lettura.
Stiamo vivendo un momento in cui noi ci troviamo forse a fare questa intervista perché il comune ha proposto un progetto, perché probabilmente ne parleremo dopo, ma tutto l'aspetto relativo alla nostra richiesta di proroga di concessione è stato proposto dal comune.
Noi ci interrompiamo per un'altra pausa pubblicitaria. Devo dirle comunque, noi facciamo domande di cui conosciamo anche le risposte, anche banali, però perché la gente molte,
sì,
volte,
certo,
fa domande semplici non conoscendo naturalmente le dinamiche e tutto quanto. Facciamo questa pausa, poi riprendiamo la nostra conversazione con argomenti un po' più tosti forse. Allora, riprendiamo la nostra conversazione con l'avvocato Chiara Bigioni, in rappresentanza della società Rocchetta, insieme a Riccardo Serrori, per questa puntata speciale di Fuoco Incrociato. Riccardo, a te le prossime domande, che abbiamo detto saranno un po' più sostanziose, arrivano al cuore del problema.
Senti, entriamo nel merito del progetto, cosiddetto progetto Rocchetta. Io una prima domanda che vorrei fare in merito è questa. Io seguivi, sempre per attività giornalistica, tutta la vicenda con la richiesta di Drea, i pozzi Corci e Rigali, eccetera eccetera, e mi sembra di rivivere la stessa cosa con secondo me errori che dal punto di vista procedurale vennero commessi allora e sono stati commessi adesso, nel senso che quando l'allora sindaco Scassellati in un incontro disse abbiamo dato l'autorizzazione per i pozzi Corci e Rigali, io stesso chiesi l'avete consultato il comitato Rio Fergia? E lui mi dice ma il comitato Rio Fergia che vuole? E invece poi abbiamo visto che cosa è successo, considerando che rispetto all'acqua Gualdo c'è un'attenzione particolare, molti dei soggetti, diciamo alcuni dei soggetti del comitato Rio Fergia credo che più o meno siano anche in questo discorso, forse non anche nel presentare questo nuovo progetto Rocchetta non bisognava avere un po' più attenzione rispetto alle problematiche di allora?
Ma guardi, in parte ha ragione nel dire che riviviamo in qualche modo una situazione che ha dei punti di contatto rispetto a quella che ci ha visto protagonisti come richiedenti una nuova concessione che all'epoca si chiamava Idrea. In realtà però i punti di contatto sono meno di quanto si possa pensare, perché è vero che si sta parlando sempre di usi civici, ma l'iter che ci ha visti, che ha visto non andare a buon fine quella concessione, è stato caratterizzato da delle problematiche formali durante l'attività di istruttoria svolta dalla Regione, che hanno fatto sì che noi perdessimo. Poi ci siamo opposti al ricorso che è stato fatto impugnando la concessione e non ne siamo usciti vincitori. La problematica era meramente formale, forse la Regione non si è preoccupata di consultare prima di tutto, o comunque fra gli enti preposti a fornire dei pareri, sempre che fossero legittimati a farlo, il Comitato Rio Fergia. Devo però dire che per quanto riguarda l'uso civico allora e anche adesso, devo limitarmi anche ad individuare l'ambito di operatività di questi enti, associazioni, la loro natura è anche abbastanza controversa, che si ergono a protettori, diciamo così, di interessi della collettività, che sono però in ambito concessorio relativamente compromessi, perché se noi ci riferiamo all'uso civico vero e proprio, devo ricordare che nell'ambito delle concessioni minerarie, che sono ampie, per esempio per quanto riguarda quella Rocchetta 208 metri quadrati, ma che sono fisicamente inaccessibili per pochi metri quadri, l'esercizio dell'uso civico non è assolutamente non tollerato o non consentito. La problematica si presentò allora e il risultato fu che non vide luce un investimento di 45 milioni di euro nel 2005 e l'assunzione di 40 persone per lo sfruttamento di una utilizzo sfruttamento, perché così si definisce tecnicamente, di una sorgente di acqua minerale che aveva tutte le potenzialità per funzionare e per produrre. Oggi il problema è un po' diverso, perché a livello procedimentale la Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese non è stata coinvolta nella conferenza servizi indetta dalla Regione, perché è una comunanza di recente costituzione la cui legittimazione ad intervenire alla conferenza servizi era tutt'altro che pacifica. Dall'altra parte la Regione ha portato avanti una fase di istruttoria che è durata oltre un anno e che ha visto coinvolti tutti gli enti, pubbliche amministrazioni e enti di tutela ambientali assolutamente ufficialmente atti a rilasciare pareri. Devo in qualche modo dire, portato avanti un'attività parallela con quella svolta dal Comune, nel senso che la Regione durante la conferenza servizi ha da un lato coinvolto Comune, Provincia, ATI, ARPA Umbria, enti di tutela ambientale in generale, dall'altra parte il Comune ha effettuato un'attività di consultazione di tecnici ed associazioni per raccogliere pareri favorevoli o meno nei confronti di questa iniziativa. Mi preme ricordare che di 20 relazioni prodotte, 17 si sono dimostrate favorevoli e 3 contrarie. La Comunanza Agraria non è stata coinvolta perché non si è ritenuto avesse la legittimazione ad intervenire alla conferenza servizi.
Forse, cioè, la Comunanza Agraria era stata credo il parere sia stato richiesto anche alla Comunanza Agraria da parte del Comune, però la Comunanza Agraria preferì in quell'occasione di non esprimere nessuna valutazione.
No, questa è stata un'iniziativa del sindaco che ha proprio al fine di raccogliere consensi o meno, valutazioni sul progetto, sull'istanza di proroga e sul relativo progetto, ha coinvolto tutti gli enti che a suo parere potessero essere interessati. In questo caso però sotto il profilo procedimentale non ci sono state carenze. Poi è anche vero che, come voi sapete, è pendente un giudizio innanzi al TAR, la cui prima udienza si svolgerà il 21 novembre, quindi la proroga è stata impugnata dalla Comunanza Agraria. È anche vero che c'è stata una consultazione veramente eterogenea degli operatori del territorio, sotto il profilo politico, sotto il profilo ambientale, sotto il profilo territoriale, sotto il profilo sindacale. Avrete avuto modo anche di riscontrare nei media i molteplici consensi ricevuti dai sindacati, da Confindustria, Confartigianato, WWF, enti di vario tipo. Noi non siamo contrari al confronto con la Comunanza Agraria, non siamo, nel momento in cui se ne è riconosciuta la legittimazione a fare delle richieste, ci siamo manifestati disponibili a trovare un punto d'incontro previa comprensione di queste richieste, cosa che però ancora non è avvenuta.
Ecco, voi vi siete incontrati diverse volte, sì, con la Comunanza, credo, prima anche del, diciamo, del pronunciamento, adesso le date non me le ricordo, comunque le ultime alla Confindustria e poi in ultima addirittura un incontro, esatto, a due proprio, esatto, in comune. Dov'è che non vi siete trovati d'accordo? Noi abbiamo ascoltato la versione della Comunanza, certo, dalla parte della sua versione, dov'è il punto di rottura, diciamo, il punto di non accordo secondo lei?
Allora, in realtà noi non è che non ci siamo trovati d'accordo, noi non siamo arrivati ad un punto in cui potessimo manifestare un accordo o un disaccordo, nel senso che noi abbiamo sia durante i nostri incontri mediati in primis dal Comune, poi da Confindustria, richiesto alla Comunanza Agraria di fare delle richieste specifiche, di manifestare quelle che fossero le esigenze dell'ente che si fa promotore di esigenze della collettività, al fine di trovare un punto d'incontro. In realtà non c'è stato un momento in cui noi abbiamo manifestato un disaccordo nei confronti di queste richieste, perché queste richieste non sono state fatte. Si sono sostenuti in queste sedi, in queste occasioni, delle necessità da un lato di regolarizzazione sotto il profilo burocratico, che ove ne venisse riscontrata l'irregolarità alle quali si provvederà,
che ci sono, quindi, no?
In realtà diciamo
alcune cose ci sono, insomma, io sul piano tecnico, diciamo, che non sono state in passato per colpa delle forze anche dell'ente pubblico, soprattutto
probabilmente, diciamo, ora non voglio attribuire responsabilità all'amministrazione precedente, comunque ci sono delle situazioni
in 40 anni meno,
beh,
meno,
comunque ci sono delle situazioni sicuramente che non hanno visto un perfezionamento completo, alle quali, nei confronti delle quali non c'è la minima, il minimo contrasto alla regolarizzazione, al perfezionamento, al trovare una soluzione.
Voi siete disponibili quindi a sanare tutto quanto il contenzioso economico, diciamo, nei riguardi degli usi civici?
Allora, per quanto riguarda gli usi civici, c'è un procedimento innanzi al TAR che ci vede come ricorrenti contro insieme alla Comunanza Agraria, come ricorrenti avverso un provvedimento della Regione Umbria, Ufficio Usi Civici, che ha quantificato l'indennizzo da riconoscere alla Comunanza Agraria. Ma noi non siamo contrari al riconoscimento dell'indennizzo. La nostra opposizione verte esclusivamente sulla quantificazione dell'indennizzo, nel momento in cui c'è una compressione dell'uso civico, e noi siamo assolutamente coscienti che c'è una compressione dell'uso civico nelle aree di tutela assoluta, che sono quelle aree in cui è fisicamente limitato l'accesso a chiunque. Noi siamo assolutamente disponibili a riconoscere.
Beh, c'è anche il progresso tutti questi anni in cui è stato versato, no, mi pare.
In realtà non è stato mai neanche richiesto, perché sì, non certo. C'è mai stato un ente che abbia rivendicato alcun tipo di indennizzo in funzione di questa ridottissima compressione dell'uso civico. Perché voglio specificare che se l'attività di cui si fanno portatori, di cui giustamente si fanno portatori, che è la tutela dello svolgimento, alla garanzia dello svolgimento di alcune attività sul territorio, su gran parte, sulla maggior parte dell'area della concessione, l'attività può essere svolta tranquillamente, non va ad inficiare la nostra attività produttiva o estrattiva. Nel punto, nel momento e soprattutto nella zona in cui questa attività subisce delle limitazioni, siamo favorevoli, dato che la legge lo prevede, non siamo assolutamente in disaccordo nel riconoscere quanto
mi stabilito. Dica per cortesia, se può, le cifre che ballano su questo contenzioso.
Ma guardi, per quanto riguarda la quantificazione dell'indennizzo, mi pare che si aggiri intorno ai 25.000 euro.
Quello della regione, fissato sì. Dalla regione.
Sì, esatto, quello fissato dalla regione.
In realtà non è sull'indennizzo, è sulla delimitazione dell'area soggetta ad uso civico, è soggetta alla limitazione dell'uso
esattamente.
Civico. Perché c'è un contenzioso su una delibera della precedente presidente della giunta regionale, che diceva che questo ambito era circa 200 ettari, eccetera, eccetera.
Tutta l'area di concessione.
È lì il punto.
Sì, però io le devo anche dire che lo sapete, forse dico un'ovvietà, ma la nostra attività è un'attività estrattiva. Al di là del fisicamente del mero pozzo che dalla superficie si estende nel sottosuolo e la zona immediatamente circostante, l'area, la delimitazione di quest'area circostante si fa esclusivamente per evitare pericoli di contaminazione, tutto il resto dell'area è assolutamente fruibile. C'è da dire una cosa, che nel caso specifico della Rocchetta l'area ha anche dei limiti fisici alla non fruibilità, perché noi abbiamo la sorgente più lontana, che al momento non è utilizzata perché, come forse sapete, poi è oggetto di futuro, speriamo, potenziale utilizzo in occasione della permanenza a seguito della proroga rilasciata per 25 anni, è in cima ad una montagna.
Per chi ci ascolta, il Pozzo R6 che sta sopra il fontanile di Campitella.
Esattamente, Pozzo R6 che è stato a marzo del 2015 oggetto di un riconoscimento ad hoc da parte del Ministero della Salute, che noi poi abbiamo denominato Serra Santa, quindi all'interno del nostro programma degli investimenti è coinvolto per quanto riguarda anche la creazione di un nuovo marchio. Allora è vero che nel momento in cui l'ente tutela l'interesse è limitato, va indennizzato, ma va indennizzato per quanto viene effettivamente limitato. Nel nostro caso la limitazione è esigua.
Senta, sposto il discorso su un'altra cosa, parlando degli ambiti, no, degli usi civici eccetera, nei dibattiti che ci sono stati, nelle associazioni, credo quasi tutti, io non è che ho letto tutte le reazioni, hanno detto nell'area della Rocchetta sì, abbattiamo l'attuale pizzeria, però ricostruiamo in quell'ambito una struttura ricettiva, perché altrimenti l'oasi morirebbe dal punto di vista turistico. Qual è la disponibilità della Rocchetta a rifarla e dove eventualmente?
Noi abbiamo presentato un progetto di massima che vedeva una riqualificazione dell'intera area della Rocchetta.
Ne parliamo dopo del
sì,
progetto generale.
Non ci siamo ancora confrontati col comune sul posizionamento del punto di ristoro, perché noi abbiamo presentato un nostro progetto che assolutamente siamo disponibili a modificare, a confrontarci con l'autorità competente per cercare di rendere più fruibile possibile quell'area. È chiaro che dobbiamo comunque tenere a mente che alcune attività, soprattutto vicino alle sorgenti, non possono essere espletate. Quindi, nel rispetto della tutela.
Vicino quanti metri?
Non le direi nell'area di tutela assoluta, che a livello di metri quadrati non le so quantificare tecnicamente, però diciamo che in prossimità della sorgente, per evitare pericoli di contaminazione, delle attività di un certo tipo non possono essere svolte. Quindi inevitabilmente, se mi dice la pizzeria attaccata al pozzo, è per ragioni di sicurezza che non può essere fatta. Poi non siamo contrari alla esecuzione di un opera similare altrove.
Allora, interrompiamo questa prima parte con l'intervista alla dottoressa Chiara Bigioni, perché intendiamo naturalmente sviluppare il discorso anche sul il progetto che avete presentato, e altre domande faremo, e quindi le faremo nella seconda parte. Intanto grazie per adesso e ci risentiamo nella seconda parte.